City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Volare nell'atmosfera spinti da un nuovo tipo di propulsione finora utilizzata solo nello spazio, la propulsione ionica. Buonasera, benvenuti a Smart City. È un'ipotesi di innovazione che possiamo definire radicale, un campo di studi molto giovane che tuttavia sta iniziando a produrre risultati e che vede in prima fila, insomma, tra i gruppi di ricerca di punta, quello del Politecnico di Milano, che è alla guida del progetto iProp, progetto della durata di 4 anni, finanziato con 3 milioni di euro dal programma AC Pathfinder della Unione Europea, dedicato a sviluppare un prototipo di questo tipo di propulsione. Allora, perché si può parlare di innovazione radicale? Intanto perché, come vedremo tra poco, è una propulsione, quella ionica, che per sua natura è squisitamente elettrica ed è completamente diversa da tutte quelle a cui siamo abituati quando pensiamo ad un aereo o anche ad un razzo, ma anche perché apre delle prospettive inedite, delle applicazioni di fatto oggi non praticabili. Di propulsione ionica e del progetto iProp parliamo con Marco Belan, che è professore di fluidodinamica al Politecnico di Milano. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Allora, intanto, che cos'è questa propulsione ionica? Che cosa c'è di diverso rispetto alle propulsioni che conosciamo, no? Penso all'elica, penso alla turbina, penso al motore reazione di un caccia.
La propulsione ionica non ha bisogno di parti interne in movimento. Il motore classico per tutti è qualcosa che ha dentro dei macchinismi, cuscinetti, leve, cose che girano. La cosa sorprendente per quelli che lo vedono la prima volta è che il motore, che infatti si chiama anche a stato solido, è un monoblocco costituito da parti tutte solidali fra loro. Tuttavia funziona nello spazio, ionizza del materiale che si porta dietro e lo spara da un apposito ugello spingendosi nella direzione opposta.
Mi lasci dire così, funziona almeno questi atmosferici un po' come dei phon, solo che non hanno le eliche, riescono a spingere l'aria senza bisogno.
All'interno non si muove nulla, tranne l'aria stessa. Nel caso dell'atmosfera viene aspirata da un lato, ionizzata all'interno.
Ci spieghi questa cosa. Come si fa a far muovere l'aria senza usare un'elica, senza riscaldarla?
Basta immaginare che l'aria entrata nella bocca anteriore del propulsore ionico incontri una schiera di elettrodi, una griglia o degli elettrodi con un'altra forma, che sono messi ad un alto potenziale, un alto voltaggio. Questo provoca la ionizzazione dell'aria stessa, che attraversata questa schiera di elettrodi poi ne trova un'altra.
Ricordiamo, quando si ionizzano gli atomi si caricano elettricamente, quindi entrano degli atomi che sono neutri dal punto di vista elettrico, passano attraverso questa griglia e sono carichi, giusto?
Sì, atomi o molecole che siano, certo, una volta attraversata la prima griglia, una parte almeno si carica. Gli altri restano neutri, ma quelli carichi si avventano letteralmente a gran velocità contro un altro sistema di elettrodi, che può essere una griglia o fatto in modo diverso.
Che ha la carica opposta, quindi vengono attratti violentemente.
Che ha la polarità opposta, sì signore. Quindi tutto si mette in movimento, dopo la seconda schiera si va all'uscita del motore e questo vento ionico si dirige, perfetto, allo scarico e tutto il sistema viene spinto in avanti.
Chiarissimo. Allora, senta, quali sono i punti di forza e quali i principali limiti di questo approccio che, ricordiamolo appunto, è in nuce, è qualcosa che sta nascendo da pochissimo?
Ma per i vantaggi si può guardare un parametro famoso per tutti i propulsori: quanta spinta fai diviso quanto potenza consumi. Chiaramente qui i numeri si trovano subito e sorprendentemente i motori ionici hanno valori che possono superare praticamente tutti i sistemi attualmente in uso, quelli a combustione, reattori, turboeliche, motori elettrici con l'elica annessa. Si arriva a numeri veramente molto interessanti. Un limite su cui lavorare invece è l'ingombro. Se andiamo a vedere il parametro di quanta spinta si fa diviso quanto pesa il motore, o meglio ancora quanto è grande in volume
occupa, sì.
allora il motore ionico deve essere ancora migliorato. Sul peso sono più cauto a parlare, perché non è il motore in sé a pesare, quello ionico può essere anche leggerissimo, il peso è dato dalle batterie, certo, che sono un'altra tecnologia, certo, su cui altri programmi di ricerca avanzano.
Dato appunto questo insieme di punti di forza, questi motori ionici normalmente danno una spinta abbastanza bassa, consumano pochissimo, possono spingere per tantissimo tempo, ma hanno una poca spinta, no? Quindi non si viaggia veloci.
Non si viaggia veloci, la spinta però può essere aumentata semplicemente mettendo i motori ionici in cascata, certo, uno dietro l'altro, okay, o aumentando il loro volume. Questo può essere un problema su un aereo tradizionale, ma non nelle applicazioni dirigibilistiche.
Nei trasporti c'è un'ipotetica applicazione?
Sì, per merci che non hanno fretta letteralmente di viaggiare, che si possono sobbarcare tempi lunghi, questa può essere un'applicazione importante e veramente ecologica, perché parliamo di motori che non hanno combustione, non fanno praticamente rumore, certo, e hanno un'autonomia enorme, una manutenzione anche qui virtualmente nulla,
perché
in pratica,
certo, non c'è
ridotta,
niente che si muove, insomma. Veniamo a questo punto al progetto iProp, in questo momento ha circa un anno di vita, quali sono gli obiettivi da qui a 3 anni, cosa puntate ad avere in mano?
Abbiamo dichiarato sin dall'inizio all'Unione Europea 3 obiettivi formali, uno di ricerca fondamentale, di base, e cioè cercare di migliorare al massimo la tecnologia appena agli inizi, quindi un primo obiettivo è veramente arrivare a un'efficienza superiore, a volumi ridotti con una buona spinta e così via. Il secondo, abbastanza ambizioso, è quello di fare un prototipo di dirigibile che usi questa propulsione per il momento a bassa quota, quindi proprio nell'atmosfera standard da provare sperabilmente in un campo volo. Il terzo obiettivo, più ambizioso, è un progetto concettuale di un dirigibile stratosferico che avrebbe tutti questi vantaggi e potrebbe alla fine avere come applicazioni addirittura la sostituzione delle mansioni dei satelliti. Tempi operativi lunghissimi, ponti radio, telecomunicazione, osservazione della Terra, tutto quello che fanno i satelliti, ma con un sistema di basso impatto ambientale, bassissimo, e recuperabile, avrebbe un sacco di vantaggi, e quindi vale la pena investigare.
Grazie Marco Belan, ci risentiamo magari per un aggiornamento tra qualche mese, so che insomma, no, state per venire fuori con delle nuove pubblicazioni, ci risentiremo.
Sono io a ringraziarvi.
Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.